Ultima chiamata per il volo. Volo, volo. Il volo di O13 è in partenza su Radio Flare 9. Su Radio Flare 9. Siete pregati di avvicinarvi all'imbarco.
Buonasera a tutti e ben ritrovati per un nuovo volo, un nuovo viaggio. Io sono Stefania, qui con me
Francesca, buonasera a tutti.
E in regia il nostro Jack.
Buonasera, buon volo a tutti.
Grazie a tutti. Allora, quindi chiamata per il volo, oggi domenica 28 febbraio, in compagnia di chi lo scopriremo tra poco. Intanto vi ricordo come potete ascoltarci, collegandovi al sito internet www.radiofralenote.it o scaricando l'app gratuita sui vostri cellulari e tablet di Radio Fra le Note, per gli amici liguri attraverso il canale 810 del digitale terrestre e da pochi giorni anche con la nuova frequenza digitale DAB. Potete seguirci anche con le nuove radioline. Poi mi raccomando, mettete un mi piace, per chi non l'avesse ancora fatto, alla pagina Facebook e al profilo Instagram. Ancora una cosa, prima di passare la parola a Francesca, ricordo che chi volesse mandare un messaggino al nostro ospite o un audio chiamare lo può fare mandando un WhatsApp al 393 61 62 636 o chiamando la nostra rete fissa che è allo 010 30 75 775. Francesca, a te la parola.
Ed eccoci qua, signori e signori, abbiamo il piacere di presentarvi Don Vincenzo Ricciardi della parrocchia di Regina Pacis. Grazie Don per aver accettato il nostro invito. Don.
Buonasera, grazie a voi. Grazie. Buonasera a tutti.
Ed essere qua in radio con noi, questo dono grandissimo. Prima di iniziare la chiacchierata con te, ti chiediamo una preghiera.
Certo. Oggi abbiamo ascoltato il Vangelo nel quale Gesù ci ha mostrato il suo volto pieno di luce. E Gesù è il volto del Padre. Allora preghiamo insieme con la preghiera che ci ha insegnato il nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Napoli mille colori, Napoli mille paure, Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli non solo amare, Napoli adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciolta. I'm camminata. Prendevi che mi è salata. Una bella è tutta in suono, e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli è mille colore,
mille paura,
Napoli è un sole amare,
Napoli è attore mare,
Napoli è una carta sporca,
e nessuno sa morta,
Napoli è una camminata. Napoli è tutto un suono,
e ha sangue tutto un mondo.
Napoli è mille colore.
Chiamata per il volo, siamo in compagnia di Don Vincenzo Ricciardi. Don, questa canzone te l'abbiamo dedicata noi perché sappiamo delle tue origini napoletane. Vuoi raccontarci un po' di te, proprio della tua,
certo,
infanzia?
Non potevate fare scelta migliore e vi ringrazio. Ecco, così è la mia presentazione, meglio di così non poteva avere. Sì, io sono nato e cresciuto per 14 anni all'ombra del Vesuvio, in un paese che si chiama Bosco Trecase, in provincia di Napoli, è uno dei paesi vesuviani, e sono stato lì, sono nato lì, sono cresciuto lì con i miei amici, la scuola, gli amici del mio vicolo, della parrocchia, dell'oratorio, e lì è nato tutto.
Tu sei figlio unico, no?
No, un fratello. Che è più piccolo di me, e siamo cresciuti insieme perché abbiamo due anni di distanza, di differenza, e quindi insieme con noi c'erano tutti i nostri amici del nostro vicoletto, tutti quanti all'oratorio, un paese, no? E quindi molto, molto semplicemente, una vita semplice, inizio molto semplice, famiglia umile, papà muratore, mamma casalinga. E quindi si conduceva la nostra vita tranquilla, in armonia nella famiglia, tanti cugini, una famiglia numerosa.
È numerosa, sì.
E tutto legato al ritmo anche della terra. E quindi queste radici ben salde, no? Nella terra, in quella terra del Vesuvio che è asciutta, però fa dei frutti buonissimi, gustosissimi. E cosa dirvi? Per proprio iniziare a parlare del mio inizio, no, del volo.
Del volo, sì.
L'inizio del volo è stato proprio lì in parrocchia. Ma io mi dico che è stato da sempre. Potrei dirvi che sono nato sui gradini dell'altare.
In casa tua già c'era, diciamo, sì, questa, la preghiera, c'era presente.
La preghiera, sì. La partecipazione alla vita della chiesa. Andavo con mamma a messa, e la mia nonna era molto religiosa, devota, io l'ho conosciuta poco, e vi racconto subito questo aneddoto, no? La mia nonna avrebbe voluto un nipote sacerdote, e quando io ho espresso il desiderio di andare in seminario, nessuno mi ha mai detto niente, fino a quando non ho deciso per sempre, no? Quindi il giorno del diaconato la mia mamma mi ha detto questa cosa proprio perché non voleva influenzarmi, no? Quindi mi hanno accompagnato dall'alto e dal basso in questa mia scelta, che è nata lì nella parrocchia dell'Ave Grazia Plena, quindi una chiesa dedicata all'Annunciazione, come questa in cui ci troviamo. E
tu non hai avuto questo dono di vederti diventare sacerdote?
No.
Però lo sapeva, no, che tu poi avresti...
No, ero piccolo quando l'ho perso.
Eri proprio piccolo.
Sì. Però lo sa,
certo.
Lo sa. Allora Ecco, tutto inizia in questo paese, in questo quartiere, in questa parrocchia. La mia parrocchia, non sono il primo, non sono uno dei pochi che è entrato in seminario e che è diventato
Davvero?
Sacerdote, sì. Siamo più di 200, adesso non vorrei dire il numero preciso, ma siamo tanti. E quando ero ragazzo c'erano degli altri ragazzi in seminario, un po' più grandi di me, qualcuno al seminario maggiore, qualcuno al seminario minore, un altro ragazzo nei padri passionisti, e nella mia parrocchia c'era una devozione particolare al preziosissimo sangue, perché c'erano le suore della Beata Maria de Mattias, il ramo femminile di San Gaspare del Bufalo. E quindi c'era anche un ragazzo mio vicino di casa che era andato nei missionari del preziosissimo sangue. Quando io li vedevo tornare, vedevo la gioia nei loro occhi e anche nel loro comportamento. Allora un giorno mi sono chiesto, ma se il Signore desse anche a me questa gioia, no, di seguirlo, di fare quello che fanno loro per noi più piccoli, no? E così è stato. Così,
cioè, diciamo,
è stato.
Che è partita da lì la tua, proprio,
sì,
la scintilla
dall'esempio
della
di altri. Dall'esempio di altri. Noi eravamo sempre al pomeriggio all'oratorio, naturalmente quando andavo a scuola io non c'era il rientro alle 4, no? Sì. Quindi finiti i compiti tutti all'oratorio, e così sono cresciuto lì. E un giorno, il 17 di aprile del 1992, avevo quasi 13 anni ancora da compiere, perché sono del 79, di luglio, e guardo un'immagine di Gesù e vedo che i suoi occhi mi seguono, spostandomi a destra e a sinistra mi seguivano, poi dopo ho capito perché, ma a quell'età non l'avevo ancora capito. E avevo in mente il Vangelo del Buon Pastore. Evidentemente a quell'epoca lì, di aprile, eravamo nella Domenica del Buon Pastore, forse dopo Pasqua comunque, e chissà, mi risuonava questa cosa, no? E così l'ho detto prima al mio parroco, no? E poi ai miei genitori, ma era un desiderio di un ragazzino di 12 anni. Nessuno ha preso una cosa sul serio, però tutti mi hanno accompagnato.
Cioè, come hanno reagito quando gliel'hai detto?
Molto serenamente.
Tranquilli?
Sì. Se è la tua strada, se è la tua volontà, ti appoggiamo, ti seguiamo. Ecco, così. La mia mamma, mio papà, mio fratello, la mia famiglia. A Napoli avevano già riformato il seminario minore e quindi non c'era il seminario minore a partire dalle scuole medie. Allora io avrei dovuto andare a fare una scuola a Leopardi, vicino a Torre del Greco, andare avanti e indietro tutti i giorni. Allora mio parroco mi disse, ma no, continua qui, ti seguo io, fai i campi vocazionali e poi, quando sarà il momento, potrai entrare. E poi quel giorno è arrivato, ma non a Napoli.
Ora ce lo racconterai. Sì.
Era un uomo come tutti gli altri.
eccoci in studio. Abbiamo ascoltato Vocazione, cantata da Alex Cadili, per te Don Vincenzo.
Grazie, voglio ringraziare questo ragazzo speciale per la sua voce che ha messo a disposizione di tutti noi.
È vero, è proprio un dono. Grazie. Allora, continuiamo la tua chiacchierata. Ci stavi
continuiamo
dicendo la tua... Sì,
erano le 4 del pomeriggio quel giorno. Come c'è scritto nel Vangelo.
Alle 4 veramente?
Un pomeriggio
simbolico, ok.
Allora, sì, volevo raccontarvi un po' della mia famiglia, no? Una famiglia umile, semplice, ci hanno voluto sempre tanto bene. Mia mamma è di Napoli, mio papà invece di Potenza, no? Quindi quando si poteva, Natale, Pasqua, altre ponti vari, si andava sempre a trovare la nonna, perché io il nonno di cui porto il nome non l'ho mai conosciuto, e quindi si andava a trovare la nonna, che invece mi ha accompagnato per tanti anni, ed erano belli questi viaggi, facevano molto famiglia, ecco. E mio papà, appunto, dicevo, era carpentiere, no? In ferro, muratore, e quando in quegli anni ha cominciato a lavorare meno, cassa integrazione eccetera, ha fatto una decisione, quella di ritornare a Genova. Dico ritornare perché lui c'era stato da giovane qua, infatti ci sono altri miei cugini da parte di papà, zii, e quindi è tornato qui, e questo tutto mentre il Signore mi stava chiamando, o meglio, mentre io mi stavo accorgendo della chiamata del Signore, perché io ho sempre pensato che il Signore mi ha chiamato da sempre, come tutte le vocazioni, no? E io mi stavo accorgendo di questa cosa. Papà si trasferisce a Genova, però questa lontananza non poteva durare troppo, no? E così ci siamo trasferiti tutti a Genova. Perciò prima vi dicevo che è successo che poi sono entrato in seminario, però non a Napoli, dove ho iniziato, no? Dove il Signore ha messo il seme nella terra di questo giardino, del mio giardino, del mio cuore. Però questo seme è sbocciato qui. Qui a Genova, qui a fianco, perché io sono arrivato qui al Chiappeto nel 1993.
Quindi tu sei venuto a Genova e subito dopo sei entrato in seminario, quindi sì, ormai la decisione era stata presa.
Vi racconto una cosa, un aneddoto, la lettera, no? Il mio parroco di Napoli ha scritto una lettera al parroco di Genova per non farmi perdere altro tempo, no? Così il mio parroco di Genova, che era un francescano minore, nonostante io non entrassi nel convento ma in seminario, mi ha preso e mi ha accompagnato, ci ha seguito tanto, la nostra famiglia, sì, mi ha accompagnato qui in seminario. Ho incontrato subito Don Marco Rapetti, che era il vicerettore, e Don Franco Vernazza, e quindi quando sono arrivato qui stasera ho detto vado a raccontare la mia origine, no? E così sono stato al seminario minore. Bene.
Come sono stati quegli anni?
Belli. Eravamo pochi, perché ho fatto purtroppo gli ultimi anni del seminario, però nonostante fossimo pochi ci siamo comunque divertiti lo stesso, perché quando si è ragazzi si può fare diversamente. E nello stesso tempo però il Signore ci ha messo sulla strada, mi ha messo sulla strada tante persone che mi hanno dato l'esempio, mi hanno dato dei consigli, mi hanno dato... anche con i sacramenti mi hanno dato la grazia di Dio, io li vorrei ricordare tutti, ma magari qualcuno in modo particolare, come padre spirituale Don Piero Milanesi, e i rettori, tutti i ragazzi del seminario maggiore che venivano ad accudirci.
E voi eravate piccolini poi?
No, erano piccoli, dalla prima media all'ultimo anno del liceo, eravamo 11, poi il secondo anno 9. E poi hanno deciso di spostarci perché questo posto era troppo grande. Così ci siamo poi trasferiti nella villa a Righi, dove stava il vescovo d'estate. Ci ha lasciato il posto. E così.
Quindi tante figure di riferimento, mi dicevi una in particolare?
Don Piero Milanesi, Don Ivaldi Giuseppe, il famoso Donì di Monteleco. Sì, erano i due confessori che mi hanno messo i piedi dritti sulla strada che volevo percorrere.
Hai avuto mai un ripensamento, essendo così, entrato così piccolo
più
in
avanti,
seminario?
Più avanti, sì. All'età di 17 anni e poi più avanti proprio, prima di ricevere gli ordini. All'età di 17 anni perché io ero più grande degli altri, no? Mi sono ritrovato a essere più grande, prima di me ce n'erano altri. E quando hanno chiuso il seminario, il cardinale Tettamanzi ha pensato, siccome Vincenzo è più grande, invece di mandarlo a casa, di fargli fare gli studi in casa, lo spostiamo al seminario maggiore.
Okay.
E quindi io sono sempre stato Vincenzino perché ero il più piccolo.
Sì.
E nello stesso tempo questa decisione mi ha fatto onore, mi ha fatto riflettere, però appunto mi ha anche messo davanti a una scelta. Dico, ma allora questo sta succedendo, sarà un segno, devo andare. Poi naturalmente anche quello che si muove nel cuore dei ragazzi di 17 anni, no? Anche chi ha la vocazione, ha un'affettività. C'è stata una persona speciale di cui poi parlerò magari anche dopo, perché l'ho rincontrata sul mio cammino, ed è stato Don Renzo Guiglione, che era rettore in quegli anni. Don Renzo mi ha detto, o ti prendi un motorino o vai a casa. Io negato, per le due ruote, negatissimo, imbranato. Ho detto, sì, mi prendo un motorino. C'era una mia compagna di classe, le Marcelline, che veniva anche lei giù dai monti, e veniva con l'ape. Così mi sono preso le tre ruote.
Ah, sì.
Allora Lorenzo mi ha detto, quello è stato un segno che ci tenevi veramente. Da lì abbiamo anche capito che dovevi continuare. Forse vedete, segni semplici, magari uno non ci dà neanche tanto importanza, non è che mi è apparso chissà chi, ecco, per dirmi no, devi continuare. Però poi Don Renzo mi disse questa cosa, sì, molto. Parlo di persone, sono un po' commosso perché non ci sono più, purtroppo, né Don Franco né Don Renzo, però ho un bel ricordo di loro.
Hanno segnato proprio questo passaggio.
Moltissimo.
Facciamo una pausa musicale, Don?
Volentieri.
Grazie.
Figli innamorati che ti svegliano di notte e non ti fanno dormire. Figli spaventati dalla droga, violentati che si lasciano morire. Figli ormai lontani, come sudano le mani quando suonano la porta. Figli delicati, sempre in casa coccolati, ma il domani che è scoperta. E intanto passano gli anni, fra le paure e gli affanni, e ti ritrovi già vent'anni. Della moda, la pubblicità ci frega e poi ci veste tutti uguali. Figli della televisione, che violenza senza miti e ideali. Figli dei potenti, belli, giusti e intelligenti, che non sprecano sudore. Figli della povera gente, con la speranza di un futuro migliore. Tanto volano gli anni, fra i sogni e gli affanni, e ti risvegli già trent'anni, e un figlio nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino.
E poi da grande si innamorerà, camminerà da solo la sua storia.
per un secolo migliore. Figli della pace, t'hai cantata a piena voce una canzone con il cuore. E intanto volano gli anni, fra le promesse e gli inganni, e ti risvegli già a 30 anni, e un figlio nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino. Crescerà, crescerà, e poi da grande si innamorerà, camminerà da solo la sua storia, e chiedi a Dio soltanto.
Eccoci a Chiamata per il Volo in compagnia di Don Vincenzo Ricciardi. Stanno arrivando anche tanti messaggi, Don, e se vuoi già te ne leggo uno in particolare, che ti dice: caro Don Vincenzo, sei arrivato nel nostro comune un po' di anni fa. Chi c'era prima di te ti aveva descritto come una persona buona e soprattutto eri giovane, la mia età. Quando ti abbiamo conosciuto siamo diventati amici. Non eri Don Vincenzo, ma Vincenzo, un amico venuto da fuori. Sei venuto a casa nostra e gente del paese ci aveva detto che tu avevi paura dei gatti. Siamo entrati nel panico visto che noi ne avevamo ben 6. Ma non ti sei tirato indietro e ti sei presentato a casa nostra. Credo sia stata la serata più bella, dove tu, finita la serata, ci hai detto: i vostri gatti sono diversi. Ora sei il don di un'altra parrocchia, ma noi ti portiamo sempre nel cuore e nel pensiero. Ciao amico Vincenzo, ti mandiamo un grande abbraccio. E poi ti scrive PS, chissà se avrei capito chi ha scritto.
Certamente.
Pasqua si avvicina, aspettiamo la tua
pastiera.
Sei bravissima a cucinare, pastiera e casatiello.
E a mangiare anche.
Mi sembra il minimo.
Hai riconosciuto chi ti ha scritto?
Sara e Valerio.
Sara e Valerio.
Che li saluto, grazie.
Grazie.
Sì, sì, ricordo
messaggio.
I loro gatti.
Hai così paura dei gatti?
Avevo, poi mi è passata. Per forza.
Dopo questo incontro, immagino. Abbiamo ancora
e poi
un
ancora,
messaggino,
sì,
che dice: conosciamo Don Vincenzo da circa 3 anni, da quando è venuto nella comunità di Regina Pacis. È una persona squisita, ci ha colpito subito per la sua umiltà, semplicità e determinazione. Siamo felici di averlo come pastore. Questi sono Stefania, Mimmo e famiglia.
E famiglia.
Grazie di aver scritto.
Grazie, grazie anche a voi. Sono esagerati però, tutte quelle cose lì, no, non si devono dire. Umile poi.
Prima abbiamo ascoltato una canzone che hai scelto tu, Figli. Mm. Perché l'hai scelta? Cosa ti lega a questa canzone in particolare, Don?
Allora, due cose. La prima è molto semplice. Sono i miei viaggi di cui vi parlavo prima, tra Napoli e la nonna Potenza. È una canzone dell'epoca, fine anni 80, e quindi accompagnavano questi lieti viaggi. E però volevo con questa canzone dire una cosa a tutti, che i figli bisogna accompagnarli e capire che non sono proprietà privata. Questo i miei genitori l'hanno fatto subito. Io li ringrazio perché loro mi sono stati sempre, sempre vicino. Anche se io, adesso la vedo da parte loro, no? La faccenda, a 14 anni li ho salutati. Ciao,
sì, ciao.
Ci vediamo una volta alla settimana. Un giorno sì, uno no, telefonata. Quei gettoni, no? Naturalmente,
certo,
senza cellulare
vero,
e niente. E poi il secondo anno, una volta alla settimana, E poi l'accordo era, siccome non esistevano i cellulari, il più grande, se succede qualcosa ci sentiamo, quindi quando uno chiamava era... devo dire che loro si sono privati, no? Quindi la mia vocazione è anche la loro. E oggi che c'era la prima lettura in cui Dio chiede ad Abramo di sacrificare il suo figlio, ho rivolto un pensiero, una preghiera, ma non soltanto oggi, lo faccio tutti i giorni, per i miei genitori. Però in particolare credo che i genitori, se un figlio dicesse loro voglio entrare in seminario, voglio entrare in convento, voglio partire in missione, dovrebbero essere solo contenti.
Certo.
Non dico dovrebbero lasciarli andare, no, dovrebbero essere contenti e andare anche loro.
E questo aiuta anche la persona, il sacerdote, che in questo caso è il ragazzo che vuole intraprendere, perché insomma avere l'appoggio della famiglia non è scontato.
E non è sempre così.
Quindi... Gli anni in seminario dicevi che sono stati tanti, tantissimi.
Sì, vabbè, 5 anni di seminario minore, 6 di seminario maggiore. E la svolta c'è stata al seminario maggiore nel 2000, uh-huh. E anche nella canzone si parla dei figli del 2000, bianchi e neri tutti in fila per un secolo migliore. Uh-huh. E io questa cosa l'ho vista a Tor Vergata nella giornata mondiale della gioventù, dove appunto eravamo tantissimi, 2 milioni, uh-huh. Mi sembra, sì. Io ero lì con il seminario, perché ero già in seminario, eravamo giovani, uh-huh. e quindi abbiamo fatto questa bella esperienza dove il Papa ci disse voi siete le sentinelle del nuovo millennio, no? E dovete stare sulla breccia per osservare. E quella giornata mondiale della gioventù ha prodotto tanti frutti di vocazione, sì. Tra cui Don Roberto, che è passato qui prima,
salutarci.
Che lo ringrazio, lo saluto. In quell'anno sono entrati 6 ragazzi in seminario. È stato molto un bel frutto della Chiesa di quell'epoca lì. Mi ricordo più perché sono arrivato a questo.
Chiediamo di tutti questi anni in seminario.
Degli anni in seminario, sì. Sì, perché per me il seminario è stata la mia seconda casa, no? Quindi avevo messo le radici, anche gli altri sacerdoti mi hanno visto piccolo crescere, no? In cattedrale, tutte le funzioni, il giovedì santo, poi quando venivano i sacerdoti in seminario mi vedevano, li vedevo, quindi li ho conosciuti, sì. Loro mi hanno conosciuto, avevo un bel rapporto con tanti sacerdoti, quasi tutti, ecco. Mm-hmm. Certe volte mi trovo in difficoltà con i più giovani che dico aiuto, qua mi sono perso qualche passaggio, non so più con chi sono in classe, con chi
sì.
È un brutto segno di vecchiaia, no? Invece sì, gli anni del seminario sono stati molto belli, lo studio appassionante, perché i nostri professori ci hanno sempre detto dovete studiare pensando alle persone alle quali verrete mandati. Non so se siete mai stati al seminario a Righi, dove c'è la bellissima vela e si vede tutta la città. No? Ogni tanto si usciva fuori e si diceva, chissà dove andrò, da Levante a Ponente, dal centro ai monti. Però dove il Signore avrà deciso di mandarmi, io sarò felice, sarò sereno. No? Questo è l'insegnamento che ci hanno dato in seminario, nello svolgere il nostro dovere, con molta serenità, con molta però il senso del dovere, nel senso che ci sono da fare 2 cose, ne fai 2, ce ne sono da fare 6, ne fai 6. Mm-hmm. Se il Signore te lo chiede, puoi fare.
Sì. C'è molta goliardia in seminario?
Sì, sì. Se no è morto. tutto. No, è una comunità chiusa, però nonostante sia una comunità chiusa, è anche una comunità che ogni anno si rinnova, perché qualcuno va via,
sì.
Nel senso che diventa sacerdote,
sì, certo.
Oppure va via anche perché ha capito l'altra strada, e qualcun altro arriva. Quindi è una comunità chiusa perché sei sempre lì, ma è anche una comunità sempre nuova. E quindi gli scherzi,
certo.
Il buon rapporto con i professori, con gli studenti esterni, è sempre stato... una nostra passione, ecco, non ci siamo mai fatti mancare niente, né all'Epifania, né a Carnevale, né d'estate.
Raccontaci qualche aneddoto. Sì, dai.
No, senza nominare nessuno, perché non è giusto.
Perfetto anonimato.
No, per una cosa simpatica, vabbè, erano gli scherzi di Carnevale con i botti, i petardi a strappo, così. Oppure quando il rettore suonava il campanello a tavola e dichiarava aperta la stagione delle acque, per cui dovevi stare attento a uscire perché potevi essere preso da qualche bulacco.
Davvero?
Sì. Era proprio rischioso. Ah. Sì, rischiosissimo.
E tu l'hai mai organizzati i bulacchi?
Diciamo che nel mio carattere non mi metto mai in prima fila, no? Però in regia
c'eri, dietro le quinte. Bello.
E poi lo studio era, ognuno studiava per conto suo, però nel periodo degli esami era molto bello studiare insieme. E quindi sostenersi fino a tarda sera, magari andando contro il silenzio, no? Che c'era il seminario alle 9:15, mi sembra di ricordare. Però se dovevi studiare, dovevi studiare. Quindi sentivi l'odore del caffè.
Ti piace studiare?
Sì, mi piaceva studiare le cose che ho studiato. Sì, sì. Poi certe cose sono state più utili, certe cose meno, però certo. Tutto bisogna affrontare. Ecco. Sì, comunque il seminario è stata una bella esperienza. Poi una cosa bella del seminario è avere sempre lo sguardo sul punto di arrivo, no? E il fatto di avere fatto tanti anni di seminario mi ha fatto avere a lungo lo sguardo in quel punto di arrivo e veder passare tanti ragazzi. E quindi nel mio cuore era sempre più fresco il desiderio, no? Dire adesso arrivo anche io, adesso poi faccio così. Ah, questa idea è bella. Preparare le ordinazioni degli altri seminaristi era coinvolgente al punto tale che sembrava quasi che ci fossi tu al posto loro. Questo senso di famiglia me lo porto dentro nel cuore. Tutto quello che succedeva in seminario si preparava insieme, soprattutto i momenti più belli, i vari passi, no? L'elettorato, l'accolitato, poi il diaconato e il presbiterato, sì, era una cosa grandiosa, giustamente.
Era una gioia condivisa.
Assolutamente.
Bello.
Ci fermiamo per un po' di musica?
Sì, e poi continuiamo la nostra chiacchierata.
Bentornati a Chiamata per il Volo con Don Vincenzo, una canzone bellissima, Maria Santissima. Vuoi proprio farci un pensiero, dirci qualcosa su Maria? So che tu ci tieni molto.
Tantissimo. Ecco, questa canzone l'ho scelta per sottolineare la tenerezza della Madonna, che è la nostra mamma. Maria mi ha sempre guardato, perché io ero vicino, quando ero a Napoli, ero vicino al santuario di Pompei, quindi spesso succedeva di capitare da quelle parti la domenica sera, e la cosa più bella che vi posso raccontare è la chiusura del quadro della tela della Madonna del Rosario, e la Madonna del Rosario mi ha sempre accompagnato anche a Certosa, l'ho ritrovata a Davagna, dove sono stato, sì, e adesso la parrocchia è dedicata alla Madonna, quindi la mamma di tutti i sacerdoti, ma di tutti i cristiani, Maria e la sua tenerezza, il suo manto materno, è una cosa da non sottovalutare. Poi nella vita dei sacerdoti è importante Maria, perché Maria è la mamma di Gesù, che è il sacerdote, e Gesù l'ha data a Giovanni, quindi sì, ce l'ha donata, che era più giovane.
Sì. Senti, non abbiamo alcuni messaggi per te. Contributo audio.
Buonasera a voi, care amiche Francesca e Stefania, e grazie per averci portato ai microfoni di Radio Fra le Note questa sera un don dalle origini campane. Voi sapete che io sono un'insegnante di Afragola, sono Cinzia, una cara amica di Radio Fra le Note, e questa sera sentire parlare un sacerdote della mia terra mi ha tanto emozionato. Volevo chiedere a Don Vincenzo, se posso affettuosamente chiamarti così, come è nata la tua scelta vocazionale, e sento dal tuo racconto che sei molto legato ancora alle tue origini partenopee. Un abbraccio, vi ascolto con grande entusiasmo e aspetto una tua risposta. Ciao, buonasera a tutti.
Grazie Cinzia.
Eh sì, io sono legato alle mie origini, perché non posso mica dire che non ci sono mai stato. Sono vissuto 14 anni, in casa parliamo napoletano, specialmente con la mamma. Sì, no.
Chi c'hai ancora giù, Don? Qualcuno?
Gli zii, i cugini.
Sì. E vai ogni tanto a trovarli?
Ora è tanto che non vado, per vari motivi, non siamo più scelti, però...
Sei legato.
Sono legato,
questa terra.
Sì.
Bellissimo.
Prima di continuare abbiamo altri messaggi per te. Allora, qui abbiamo un vai Don, siamo tutti con te, Andrea, Anastasia e i bimbi.
Viva! I bimbi, grazie.
E poi ancora, ringrazio il Signore perché ha incrociato la nostra strada e speriamo che ci permetta di trascorrere insieme tanti, tanti anni. Maria, grazie a Ferdinando, Francesca e Matilde.
Grazie.
Che
bello.
Sì. Poi invece abbiamo una domanda da Barbara di Palazzo San Gervasio, ci scrive: una domanda per te. In questo periodo così difficile per i nostri giovani, cosa ti viene da dire? Portarli in chiesa è molto difficile. Secondo te? Un tuo pensiero per questo?
Il mio pensiero per questo. Bisogna dire la verità ai giovani. Non bisogna edulcorare troppo la religione. La religione è una cosa seria, e presentarla come solo una festa oppure solo una cosa per bambini, poi è logico che quando si diventa grandi scoprono altre cose che non sono non corrispondono a quello che noi gli abbiamo detto. Io dico noi perché anche a me hanno detto certe cose e poi ho detto, ma forse non è proprio così.
Gli educatori, diciamo, tu intendi
sì,
dire.
Sì, catechisti, educatori. Bisogna dire la verità, perché la verità premia sempre. E non bisogna aver paura di parlare di alcune categorie come il sacrificio, la rinuncia, oppure la gioia, però la gioia vera. Non
quella,
filmera. Basta, sì, quello è chiaro. È come dire a una persona giovane che è forte. Vabbè, grazie. È bello, grazie. Da giovani si è tutti belli e forti. È scontato, no? Ecco, io direi così, risponderei così. Non bisogna dire cose scontate o raccontare delle favolette come se la nostra religione fosse una favola. La nostra religione è una cosa seria, perché Dio si è impegnato a farsi uomo, non è venuto a fare una passeggiata, è morto in croce e ci ha chiesto delle cose, di seguirlo, cioè. Molto semplicemente. Poi dal dire, tra il dire e fare c'è una bella differenza, no? Però dobbiamo un po' accettare di fare un passo indietro se vogliamo andare avanti, secondo me. Poi io non sono infallibile, ecco.
E tu l'hai seguito, ci stai dicendo, nel sacerdozio, quindi questi anni di seminario lunghi, belli, che sì. Tu ricordi ancora, ecco, la gioia si vede ancora negli occhi.
Sì, sì, è parlare del seminario è sempre un piacere. Direi che poi a un certo punto dal seminario vuoi andare, vuoi uscire per
tu
forza.
Hai seguito i tuoi compagni,
appunto.
Li hai portati, diciamo,
quindi
li hai
accompagnati, poi
andare. Toccava a te.
Sì, 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 assolutamente. Quindi anche quella trepidazione lì, un po' il dispiacere, no? Però anche la gioia di sapere che qualcuno ti sta aspettando e parti e vai. Mm-hmm. E così è stato per me, la mia prima esperienza di parrocchia, appunto è stato a Certosa, dove c'era parroco Don Renzo Ghiglione, che
ecco,
è stato
ritorna,
il lettore, ecco.
Ecco
perché dicevo prima che ritornava, no, Don Renzo. E Monsignor Tanasini, quando mi ha dato l'incarico il 21 giugno del 2003, mi ha detto: Don Renzo ti sta aspettando, ti ha preparato una bella estate. È arrivato il 1 luglio e così ho iniziato.
Però scusami, noi siamo curiosi di sapere proprio il giorno della tua ordinazione.
Esatto.
Quello è il momento
che
proprio. Hai
aspettato tanto.
Il giorno della mia ordinazione è stato molto partecipato perché appunto io sono arrivato in parrocchia che ero diacono, quindi non tutti i giorni, metà settimana in seminario, metà in parrocchia. E è stato bellissimo perché c'è una differenza da fare tra l'ordinazione diaconale e quella presbiterale. L'ordinazione diaconale sei consapevole che tu entri a un modo ed esci a un altro, una, proprio una condizione di vita, no? Proprio ti cambia anche il nome, cioè no il nome, però sentirsi chiamare Don faceva un po' effetto, no? All'inizio. Ti cambia, ho nel cuore ancora il campanello dell'inizio messa. Quando è iniziata quella messa ho detto basta, non si torna più indietro. No? Invece l'ordinazione presbiterale è stato un cambiamento invece più spirituale, perché come disse il Cardinal Bertone il giorno di Pentecoste disse: lo Spirito Santo vi darà la forza, il coraggio, la capacità di dire questo è il mio corpo, ti sono perdonati i tuoi peccati. E questo è qualcosa che non sei tu, e quindi un abbandono totale. Quando ci si prostra per terra per le litanie è proprio lì capisci che o sparisci e quindi fai fare al Signore, oppure non viene bene quello che devi fare perché no, non va bene.
Chissà come eri emozionato.
Sì, volevano portarmi via, ero bianco all'inizio sì. E poi invece al ritorno ero rosso come adesso forse, vero?
Un pochino.
Sì, sì, l'ordinazione è così, è un cambio radicale di vita. Non è più niente come prima, tu sei la stessa persona con gli stessi difetti, o la stessa faccia, la stessa voce, però la vita cambia completamente. Cambiano anche i rapporti con le persone, perché quando poi ricevi un incarico, tutto il resto, gli amici, non è che passano in secondo livello, in secondo
ci
grado.
Un'importanza
però,
diversa.
È
sì.
E lì quel giorno c'era la tua mamma che...
Almeno io l'ho vissuta così. Certo, c'era la mia mamma, mio papà, mio fratello, gli zii che sono venuti da Napoli, quelli di Genova. Poi la parrocchia dove sono andato appena arrivato a Genova, ecco questo magari non l'ho detto prima, sono stato a Pegli, no, subito. Sì, sì. La parrocchia di Pegli, la parrocchia di Certosa dove ero diacono. E quindi poi eravamo quattro, più un religioso dei sgurdegliani di via Balbi, San Carlo, padre Luca, Io, Don Germano, Don Rosario e Don Roberto e Don Lorenzo. No, sto pensando che Don Rosario è stato qui prima di Don Roberto. Sì. E quindi c'eravamo tanti, eravamo tutti persone che avevano un certo seguito di gente, un mare di gente quel giorno, 30 maggio 2004, Pentecoste.
Sì, e la tua prima messa?
È la prima messa, l'ho celebrata per i miei nonni che non c'erano più, e ho detto una cosa ai miei genitori che è questa, spero di non commuovermi, ho detto: se avete perso, tra virgolette, no, un figlio perché l'avete dato al Signore, però adesso avete acquistato Gesù nella vostra casa, no? Eh sì, gliel'ho voluto dire.
Chissà l'emozione,
ma proprio boh, molto semplicemente.
Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente frate sole, che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà, raggiante e bello con grande splendore, di te l'immagine altissimo, altissimo Signore. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle luminose e belle. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle luminose belle. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua tanto umile e preziosa. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco che ci illumina la notte. Ed esso è bello, robusto e forte. Laudato sì, laudato sì, mi Signore, per frate vento e per soraria, per le nuvole e il sereno, per la pioggia e per il cielo, per sora nostra madre terra, che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore. Laudato sì, mi Signore, anche per sora nostra morte corporale. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore. Per sora nostra madre terra, che ci nutre e ci governa, altissimo Signore. Oh,
Eccoci qui con Don Vincenzo. Abbiamo ascoltato Laudato Si, da Forza Venite Gente.
Sì.
Come mai l'hai scelta, Don?
Anche questa è stata una bella esperienza. Quando è entrato in seminario questo folto gruppo di ragazzi, dopo il 2000 c'era anche Don Francesco Laria, che con la sua parrocchia aveva, voi lo conoscete perché è stato qua, aveva fatto il musical di Forza Venite Gente, e lui è stato capace di coinvolgere i seminaristi, tra cui anche me, e il rettore Don Pierluigi Pedemonte aveva dato il suo consenso e ha portato lo spettacolo in seminario. Poi dal seminario siamo andati in altre due chiese.
Ce l'aveva raccontato, che bello, sì, bello.
Anche quella cosa ha stretto l'amicizia tra me e Don Francesco e anche altri ragazzi del seminario, e poi mi ci sono ritrovato nella zona in cui, da cui venivano questi ragazzi, perché Don Francesco è originario della costa di Rivarolo, e io, come vi dicevo, sono andato a finire a Certosa, lì sotto.
Ti leggo solo alcuni messaggi e poi ci racconti delle tue parrocchie. Allora, intanto abbiamo dei tuoi parrocchiani. Ringraziamo il Signore che ti ha mandato a Regina Pacis. Siamo contentissimi. Auguri per tutto, Marcella e Sabrina. Ciao Francesca.
Grazie.
grazie ciao, Marcella, ciao, grazie Sabrina.
Poi abbiamo, ciao Don, sono una delle signore, tra virgolette.
Del banco alimentare.
Lo so, sei un grande. Ti sei fatto subito voler bene nella parrocchia di Regina Pacis. Stiamo scoprendo cose interessanti su di te. Con affetto, Gianfranca.
Mi devo preoccupare, Gianfranca. No, no.
E poi abbiamo una domanda dal nostro Don Roberto. Don Vincenzo, racconta le finte nomine del vostro diaconato.
No.
Non si può.
Dai.
No, perché cioè, dovete sapere, no? Che come tutti quanti, ognuno ha il suo carattere, le sue preferenze. Allora magari ti usciva, no? Di dire, speriamo di non dover andare lì, in quel posto, in quella parrocchia, in quell'ambiente. E naturalmente i tuoi amici stretti, intimi, cosa facevano? Ti facevano gli scherzi. E quindi nel nostro diaconato ci hanno dato delle nomine finte, però erano talmente vere, cioè erano talmente originali,
fatte bene,
sembravano vere, dove ognuno di noi veniva mandato nel posto che non avrebbe mai più immaginato e voluto
affrontare. Chissà che
reazioni. Non lo so, io non mi sono visto, però la faccia parla spesso. È questo che intendeva Don Roberto.
Bene.
Invece sei andato, dicevi, a Certosa.
A Certosa, con Don Renzo, subito ci siamo messi in macchina. Io ero diacono, quindi non potevo andare al campo tutto il tempo, perché non potevo dire la messa ancora. Quindi andava lui. E grazie a Dio, Don Renzo mi ha introdotto in parrocchia, non mandandomi, vai, arrangiati. No, mi ha fatto stare insieme a lui. E abbiamo girato tutti i campi, giovanissimi, giovani, ACR, Lupetti, Reparto, dove andava lui c'ero anche io, sì. L'esperienza di Certosa è stata grandiosa, perché era una parrocchia non viva di più, e c'erano tantissimissimissimissimissimissimi ragazzi, bambini, poi c'era la scuola lì. Io ero circondato da tanti ragazzi, bambini, scuola dall'asilo fino ai giovani, quindi al mattino la scuola, al pomeriggio il catechismo e l'oratorio, le varie riunioni, l'Azione Cattolica, la GESCI, bellissimo. Poi c'erano anche altre realtà adulte, però le seguiva il parroco, per fortuna. No, perché, anche per giustizia.
Di più come... i giovani.
Sì, meno male, perché è stato uno spettacolo seguire questa realtà. Quando ho iniziato poi a prendere confidenza, così ho subito capito che, nonostante i numeri, nonostante l'entusiasmo, le capacità, avevano una consapevolezza di essere una goccia nel mare. Loro lo cantavano anche, poi magari dopo l'ascolteremo. E questo è bello, mi è servito tanto, perché un giovane prete che inizia con tutto questo invecendo generale, sì, così, dove magari potresti rischiare, no, di dire sono proprio il numero uno, il padre eterno, come me non c'è nessuno, eccetera. Però quella parola mi ha subito colpito, fatto capire, sì, dove mi trovavo, e naturalmente perché c'era un sacerdote santo che aveva dato delle indicazioni, no? Siamo tutti una goccia nel mare e da soli non possiamo fare niente. Io questo l'ho appreso subito.
Ecco.
Ogni goccia del mare, un proprio un qualcosa che ti riporta agli anni di Certosa, a questi ragazzi, a questa comunità grandissima di cui tu appunto eri molto proprio legato col cuore, con l'anima e tutto.
Questa è la prima canzone che ho imparato ai campi, no? E poi vabbè, ha un suo significato, molto profondo. Per cui tutti insieme possiamo fare cose belle, ma non tutti insieme, soltanto fra noi, perché poi il pennello è quello di Dio, no? È Gesù che colora. Questo l'ho imparato lì. E niente, così è stato il mio inizio.
Quanti anni sei stato a Certosa?
Dal 2003 al 2014.
Ah, tanti.
Tanto.
Anni.
Sì, sì, quasi 11. E nella esperienza di Certosa c'è stato anche un episodio poco consolante, che è stata la morte di Don Renzo improvvisa in montagna. Ho salutato al mattino dopo messa e niente, poi non è più tornato, no? Così. Però in quel momento la comunità di Certosa è stata molto unita, con quella forza che Don Renzo ci aveva trasmesso, e quella forza ha aiutato anche me nel reggere per pochi mesi, però, l'ho retta alla parrocchia, non da solo, con tutti loro, con tutti loro. E poi la seconda esperienza Certosa, con l'arrivo di Don Gianni Grosso, che invece è stato il mio secondo parroco, che mi ha introdotto invece nella vita sacerdotale un po' più avanzata. Per la qualcosa gli sono sempre grato. Io ho avuto questi due maestri, Don Renzo e Don Gianni. Don Renzo mi ha accompagnato all'inizio dell'entusiasmo e mi diceva: tu conosci la poesia del sacerdozio, io adesso ti insegno la prosa. E Don Gianni invece, che mi ha introdotto proprio dentro anche alla realtà più adulta, no? Facendomi seguire le cose che poi deve fare un parroco, quindi consiglio pastorale, affari economici, la benedizione delle case, cosa bellissima, stupenda. E quindi è stato Don Gianni che mi ha introdotto in questa nuova esperienza, e anche con Don Gianni mi sono trovato molto molto bene. Di solito quando ci sono questi passaggi, poi il curato va a fare un'altra esperienza oppure diventa parroco se ha già l'età. E io poi alla fine mi sono ritrovato che sono stato più anni con Don Gianni che con Don Renzo, perché eravamo in simbiosi. Uno lo pensava, l'altro lo faceva, e viceversa, no? È stato bello, sì, sì, interessante. A parte il suo carattere molto schietto, molto sincero, però coerente. Una cosa era quella e quella rimaneva. È una grande libertà. Però è anche la simbiosi che ci ha caratterizzato, sì, sì. Non uno la mente, l'altro il braccio, tutti e due insieme.
Sì, proprio in
sempre.
Armonia.
Sì, sì, sì. Se c'era da fare qualcosa, magari scendeva prima lui, poi dopo scendevo io. L'avevamo pensato allo stesso modo, no?
Bello.
Oppure viceversa. Sì. Sì, è stata una sintonia eccezionale. E così poi un giorno sono partito da Certosa. E
destinazione?
Destinazione da Vagna. Con la D, dicevo, i miei per lo chiami, perché
sì.
Capivano tutti la Vagna.
No,
non
no.
È il mare, perché ecco, dovete sapere che a me piace il mare, io sono nato nel mare, quindi mi piace il mare, però sempre nei posti più lontani, dove il mare è lontano. Ma è stata interessante l'esperienza di Davagna, perché intanto
quindi
è quella...
lì come parroco?
Sì.
Ok.
Sì, sì, sì. Come primo incarico di parroco. Uh-huh. Sì, una realtà piccola, ma nello stesso momento espansa. Che il comune di Davagna si espande su 24 chilometri, 22. E in questo comune ci sono 5 parrocchie, un santuario e altre 7 cappelle, chiese sparse qua e là.
Quindi tu ti alternavi in queste 5 parrocchie?
Sì, 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 sì. È stato bello, è stato interessante. È stata un'esperienza molto diversa, mi mancava tutta la folla, inizialmente è stato faticoso anche, no? È stato faticoso, non lo nascondo, ma non ho niente da nascondere, perché se ne sono accorti i miei parrocchiani, non è? Lo sanno benissimo. Però dovevo fare questa esperienza. Di solito quando si va a parroco si prende prima una parrocchia piccola, insomma,
sì.
No, era piccola, perché messi insieme eravamo 2000 abitanti, quindi molto piccola, però bella, perché poi a me è piaciuto ritornare un po' alle origini della terra.
Stavo per chiedertelo, infatti mi sono immaginata.
È stato interessante, infatti mi mancano certe cose. E coltivare l'orto, tagliare un po' di legna,
ti ha riportato accendere la stufa anni giù.
Dell'infanzia, sì, accendere la stufa a legna, non avere più dolori alla schiena perché la stufa asciuga tutto. Ma anche le comunità, il loro attaccamento alla chiesa, al posto, alle tradizioni. Io non sono uno che è attaccato alle tradizioni, no, poco, non poco, diciamo, non poco. E quindi
diciamo
che siamo andati
sì.
a nozze, ecco, così nella gestione delle cose. E quindi anche lì mi sono trovato bene, sì. Ho fatto l'esperienza di conoscere le persone subito, ecco, una cosa che naturalmente l'ho fatta perché me l'hanno insegnata, non perché io sono un genio, Sono arrivato di marzo, il 28 febbraio, ecco, proprio come oggi, vedi? E il 15 marzo sono andato a benedire le case, perché ho detto no, siamo troppo sparpagliati, devo andare a vedere chi c'è.
Così hai conosciuto... Così.
Accoglienza formidabile, proprio...
Avevano voglia di conoscere il nuovo parroco, perché poi è di un paese...
Sì, beh, certo, anche... Però proprio affettuosi, come se ci fossimo conosciuti da sempre, no? Fossimo sempre stati amici. Sì, bello, bello.
Ma che meraviglia.
Una bella esperienza.
E lì sei stato...
Sono stato 4 anni e mezzo, però io pensavo di starci ancora un po'. Invece si sono ricordati di me anche lì sopra. E un giorno mi hanno detto che dovevo andare in città, ma...
Come sono questi passaggi? Un po' difficili, o no?
Da Certosa... A un altro posto me lo aspettavo, perché poi dopo 10 anni puoi durare ancora un po', ma... Però alla Lavagna non me lo aspettavo, perché 4 anni e mezzo li ritenevo non ancora maturi, i tempi, ecco. Invece il cardinale ha deciso invece che erano maturi, ma quindi la volontà di Dio si esprime attraverso questa forma, e così ho fatto. Mi è pesato il trasloco. Brutto segno di vecchiaia, anche questo.
Vecchiaia.
Lo dicevamo prima a microfoni spenti, ma qua sono la più anziana, non si possono fare questi discorsi.
No, mi è pesato il trasloco, sì, quello sì, l'ho patito. Però va bene, ho trovato a Regina Pacis una comunità ben disposta. Proprio ben disposto, come c'è scritto nel Vangelo quando si parla del Battista, no? Che deve preparare i cuori dei padri verso i figli. Una comunità ben disposta, preparata, pronta. Quindi i miei, che c'è stato prima di me, ha fatto un bellissimo lavoro, persone collaborative.
State andando avanti anche in questi tempi di Covid con le attività, dicevi?
Sì, ci siamo fermati quando dovevamo fermarci. Abbiamo cercato di seguire le varie cose con messaggini, queste robette qua.
Tanto per rimanere uniti anche in quel momento.
Sì, senza troppe. Io per esempio non ho mai trasmesso niente online, perché sono la negazione dell'online. No. E poi io dico una cosa, ma Gesù è venuto, si è incarnato, no? Ha preso un corpo. Allora va bene, non possiamo vederci, ci sentiamo, eccetera. Poi per televisione c'erano tutte le funzioni come ci sono adesso, di tutti quanti, dell'arcivescovo, del papa, ma mi ci mancavo io, lasciamo stare. Io ero in contatto con tutti i parrocchiani, ci siamo sentiti con tutti, e va bene così, ecco. Però Gesù si è incarnato, noi dobbiamo essere sul posto, e quindi abbiamo, poi appena abbiamo potuto, abbiamo ripreso mascherine, distanziamento, sanificazione, certo. Accoglienza in chiesa, certo. tutti
catechismo,
ci sono andati da fare il
catechismo,
sì.
Bello.
Tutto abbiamo ripreso.
Anche la San Vincenzo, no?
Sì, la San Vincenzo non si è mai fermata.
Infatti.
Anzi.
Momenti proprio più difficili, quindi è più presente ancora.
La San Vincenzo, che sarebbe il banco alimentare,
sì,
per
sì,
noi,
sì.
Sì. No, non ci siamo mai fermati, diciamo. Magari ci siamo fermati in quel periodo del lockdown fisicamente, sì. Però con la testa mai, mai, anzi, certo. Poi è stata un'esplosione quando abbiamo potuto riprendere, certo. Comunioni, cresime, abbiamo recuperato qualche battesimo, qualche matrimonio.
Sì, bene, sì, bene.
Delle persone.
Quindi, tu sei a Regina Pacis da un paio d'anni?
2 anni e mezzo, sì.
Bene, bene, i tuoi parrocchiani ti vogliono bene.
Sì, è vero, io li ringrazio.
Lo sentiamo.
Non sono degno, non sono degno di tutte queste belle parole.
Abbiamo ancora un messaggio, ma... non di un tuo parrocchiano, però di una assidua ascoltatrice di Radio Fra le Note, che dice: buonasera Don Vincenzo, oltre alla sua storia interessante, le canzoni scelte rispecchiano la sua personalità. Grazie. Buon proseguimento, un saluto e un grazie a tutti da Valentina.
Grazie Valentina, mi fa piacere sentirla.
Sì, anche attraverso le canzoni ci si racconta.
Molto.
E siamo arrivati all'atterraggio, diciamo così.
Aspetta, sì, anche questa sera.
Sì.
Allora, prima
le
cosa dici? Ricordiamo,
sì, ricordiamo
le repliche. Allora, la replica, così Don Vincenzo la puoi ascoltare anche, certo, tu. Domani lunedì oppure sabato, sempre alle 16. Uh-huh. Poi diamo l'appuntamento per domani, sì, con i programmi. Allora, dalle 7 con Din Don, dalle 9 alle 12 in diretta dall'ospedale Gaslini DJ Hospital con Alex, alle 16 appunto la nostra replica, e poi il momento più rock della giornata con il Santo Rosario alle 17.30 e alle 18 la Santa Messa, e alle 19 prima di sera con il nostro Maurizio.
E adesso l'ultima domanda, quella proprio di rito che noi facciamo sempre ai nostri donne che ci vengono a trovare. Quindi, immaginando che dall'altra parte ci possa sentire un ragazzo che è ancora indeciso se seguire o no il Signore attraverso il sacerdozio, cosa ti sentiresti di dirgli?
Sei indeciso ancora? Ma semplice. No, ma perché? Allora ve lo spiego. Tu entri in seminario, ma subito, senza pensarci troppo, perché il seminario è il miglior banco di prova. Se non è la tua strada, te ne accorgi subito. Io ho fatto 11 anni di seminario, ho visto entrare e uscire tanti ragazzi, ma con molta serenità. Quindi non aspettatevi segni dal cielo o dalla terra, perché magari, oppure chissà quale grande manifestazione. No, 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 no. Hai nel cuore il seme della vocazione? Subito, come gli apostoli, seguimi, e lo seguirono. Samuele, Samuele, parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Non bisogna stare lì a farsi troppe domande, oppure a prendere tempo, ecco. No, 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 il tempo, c'è il seminario, è fatto apposta. Quando uno entra in seminario capisce subito se è la sua strada oppure no.
Grazie.
Grazie,
grazie a voi.
Grazie di essere venuto qui con noi, di averci fatto volare.
Assolutamente. Ringraziamo anche chi ci ha scritto, le,
certo,
persone che
chi
si sono fatte presenti anche con i messaggi, chi ci ha ascoltato.
Diamo l'appuntamento domenica prossima per un nuovo volo.
Certo.
E salutiamo al nostro Jack. Jack.
Grazie a voi, grazie Don Vincenzo.
Grazie a te, ciao.
Grazie
a
Franci.
Grazie Stefi.
E grazie Don.
Grazie a voi.
Buonanotte.
Buonanotte. Grazie.
We slumber safe. Oh.